Spero che per tutti questo momento di lode sia stato un momento di benedizione, un momento di comunione. Ora magari qualcuno si aspetta, dice ora si parlerà di un grande personaggio della Bibbia, no? Si parlerà di qualche personaggio la cui vita edifica i credenti. E invece oggi arriva Gabriele e vi parla di spazzatura. Non so come fare. Siccome ci sono tante cose da buttare via nella nostra vita, allora è bello parlare dell'amore di Gesù Cristo, perché è un amore con la maiuscola, un amore che non ha uguali, non si trova su questa terra. Però non serve a molto se poi il nostro carattere, il nostro comportamento non riflette questo amore. È un po' come un tubo su cui arriva l'acqua, poi a un certo punto si ferma, quest'acqua non passa più. Hai voglia esserci una sorgente inesauribile, hai voglia esserci un passaggio di tubo che basta per una città, quando poi si restringe tutto e non passa più nulla, non serve più a niente. Allora noi dobbiamo fare qualcosa che serve, qualcosa di efficace nella vita cristiana. E quindi oggi vi parlerò di raccolta differenziata. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi nelle nostre case, nel nostro ambiente abbiamo dei raccoglitori per la carta, per la plastica, per il vetro, per l'indifferenziato, quello che insomma abbiamo di solito. Noi dobbiamo aggiungerne uno e scriverci non l'indifferenziato ma lo spirituale, cioè la spazzatura spirituale, e dobbiamo buttarci quello. Tutti i santi giorni che troviamo qualcosa che non va bene, prendiamolo, accartocciamo e lo buttiamo in questo bidone che da oggi dobbiamo avere nelle nostre case. E questo perché? Perché il principio è che praticamente tutto ciò che noi facciamo nel mondo materiale, carnale, quindi tutte le nostre azioni, vi parlavo prima del comportamento, no? Che può non riflettere l'amore di Dio. Quindi il nostro comportamento, il nostro modo di vivere, di essere, ha delle conseguenze che sono prima di tutto nel mondo materiale, quindi il mondo che vediamo. Quindi noi facciamo qualcosa, per esempio vado a offendere uno, quello mi fa un occhio nero e quella è la conseguenza, no? Carnale, cioè, è chiaro, no? Quello che faccio è quello che poi ottengo alla fine. E poi ci sono però delle conseguenze anche nel mondo spirituale che noi possiamo rimediare o gestire solamente con l'aiuto dello Spirito Santo e con una visione di ciò che è nel mondo spirituale, perché sennò non lo vediamo. Ci troviamo con un occhio nero e non sappiamo che cosa è successo, perché la nostra battaglia a questo punto è contro carne e sangue e non contro i principati e le potestà. Quindi dobbiamo capire che cos'è. E dobbiamo capire anche che questa spazzatura che spesso, io parlo per me, ci teniamo appiccicata, ci teniamo, invece di avere un bidone dove la metto, la rimetterò in tasca, la terrò con me. E quindi questa spazzatura purtroppo fa come la spazzatura, però noi vediamo quella materiale. Se teniamo dell'organico in casa 3 giorni, chi è che lo tiene 3 giorni? Io penso nessuno, perché poi alla fine comincia, io non sento più gli odori, quindi a me non darebbe fastidio, diciamo, sotto il punto di vista dell'olfatto, perché da quando mi hanno operato al naso non sento più gli odori. Però chi sente gli odori, insomma, non è che sia molto felice di sentire, so, del pesce cucinato una settimana fa che è ancora lì, te lo tiene in casa, e dopo una settimana non so cosa succede. Allora, la domanda è questa. Pensate che la spazzatura spirituale, dal punto di vista spirituale, puzzi meno di quella materiale e non dia il rischio di malattie e di infezioni come quella che vediamo? Ecco, io sono convinto invece che la spazzatura spirituale possa dare le stesse infezioni, naturalmente in un'altra sfera, in un altro ambito. Non sentiremo l'odore col naso, lo sentiremo con lo spirito, però quando una cosa puzza, la sentiamo puzzare, è come? Cioè, che lo Spirito Santo ti fa sentire qualcosa che dice, qua c'è veramente un cattivo odore, non, devi buttarla via, prendi, buttala e gettala via. E ci sono tante cose, ora però bisogna vedere anche in modo pratico che cosa dobbiamo buttare via, perché questo bidone, quando lo mettiamo lì, no? Come quando ci mettiamo un sacchetto, il sacchetto è vuoto, bello, pulito, e poi va riempito, ci va messo qualcosa. Che cosa ci mettiamo? Allora, cosa dobbiamo buttar via? Io vi dico solo qualcosa di quello che potrebbe essere da buttar via, giusto per dare un'idea. Sono cose che conosciamo, ma giusto per farci mente locale, per concentrarci su queste cose, per poi poter mettere in pratica e buttare via appunto quello che non va bene della nostra vita. Intanto buttiamo via le scuse e le giustificazioni, e questa è una delle cose, non è neanche la più grave, però da qualcosa bisogna cominciare, per cui cominciamo da questa. Tante volte quante scuse troviamo appunto per giustificare le nostre debolezze o i nostri interessi che ci allontanano da Dio, quindi giustificare il nostro amore per il mondo tante volte. Sì, no, sai, però, vabbè, sì, non sarebbe bene, però, ma, capito, sempre quel ma e quel però che alla fine ci fa giustificare qualcosa che magari non sarebbe proprio secondo le aspettative di Dio. Pensate a quel banchetto, no, quando quel signore che fece un grande banchetto e invitò tutti i suoi amici, e tutti insieme, dice la parola, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro gli disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Questo si trova in Luca 14 dal versetto 18. Buttiamo via le scuse, perché poi quel signore, e dico apposta signore, non tanto per indicare un uomo ricco, ma per indicare il Signore, perché questa è una figura del Signore che chiama, e noi con le nostre scuse diciamo: ma ora c'ho da fare una cosa, poi magari prossima volta vengo. E dobbiamo buttar via le nostre scuse, quelle che giustificano proprio l'attaccamento alle cose del mondo. Perché? Perché il Signore stesso ce lo dice in Prima Giovanni, al capitolo 2, dal versetto 15: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne. E qui c'è un bel esempio, perché ci fa vedere proprio tutte le cose che ci possono allontanare, sia rivolte contro il corpo, sia contro l'anima, sia contro lo spirito. E qui le elenca, dice, la concupiscenza della carne, quindi i desideri della carne, quelli contro il corpo, quelli belle fare, belle mangiate, bere vino, altre cose, vizi, queste sono contro il corpo, la concupiscenza della carne. Poi c'è la concupiscenza degli occhi, quindi desiderare qualcosa o qualcuno, ancora peggio, e desiderare quello che vedo con gli occhi, e quindi farmi poi un film: ma se ce l'avessi io, non so, una bella villa magari, oppure una bella macchina o altre cose, no? E poi c'è la superbia della vita, che è contro lo spirito, perché la superbia della vita ha a che fare con l'orgoglio, con la sete di potere, con il desiderio di essere sopra gli altri, di usare le persone in qualche modo, ti porta a usare le persone, la superbia della vita, perché vuoi essere al di sopra. E quindi sono queste tre cose: concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita, che sono, rappresentano l'attaccamento alle cose del mondo. E spesso, essendo dei legami, quindi essendo dei vizi, delle cose da cui non ci si riesce a separare, il problema è che si giustifica. Sì, però dai, non è poi così tanto, beh, insomma, dai, si può fare. Ecco, questa è una delle cose. Poi ci sono degli aspetti del carattere, un brutto carattere, buttiamo via, perché quando si dice che un cristiano ha un brutto carattere, la cosa va divisa in due: o è un cristiano o ha un brutto carattere. Non esiste un cristiano con un brutto carattere, perché ci sono le opere della carne e il frutto dello spirito. Perché tanti dicono: i frutti dello spirito, ma io ho pazienza però lo controllo, no. Aspetta, il frutto dello spirito è un frutto con tanti petali, di cui uno è l'autocontrollo, uno è la pace, uno è l'amore, uno è la gioia, insomma tutti quelli componenti dell'unico frutto dello spirito, come un'arancio a spicchi, è un frutto, ci sono tanti spicchi, uno è l'autocontrollo, uno è la felicità, uno è la gioia, scusate, uno è la pace, uno è insomma tutto quello che sono, troviamo in Galati 5:22. E quindi è un frutto solo, o c'è o non c'è. Io non posso avere uno spicchio perché non posso dire di avere il frutto. E quindi il carattere che si forma per opera dello Spirito Santo, in un cristiano sto dicendo, quindi la parte spirituale, il carattere si forma nella con l'aiuto dello Spirito Santo, nella crescita, diciamo, spirituale, nella crescita del cristiano, e si forma qualcosa di nuovo, va via qualcosa che faceva parte della vecchia vita ed entra qualcosa che fa parte della nuova. Quindi vanno via quelle opere della carne che non si desiderano più a questo punto e subentra il frutto dello Spirito. E quindi, quando si dice questo è il mio carattere, noi dichiariamo, quando uno dice guarda, ma sarebbe bene però che tu non fai, lo so, ma è il mio carattere, io sono fatto così. Quando diciamo questo, noi dichiariamo che Dio non può fare più nulla per noi, perché questo è il mio carattere, neanche Lui può cambiare, nessuno. Noi dichiariamo che nessuno può fare più nulla, neanche Dio, perché questo è il mio carattere, e così è. Non è così per un cristiano. Un cristiano non può dare per scontato il proprio carattere. Niente va dato per scontato, escluso Dio. Do solo Dio per scontato come cristiano. Il resto non è scontato niente. Nemmeno io, nemmeno il mio carattere non deve essere scontato. Solo Dio può essere scontato per me, perché sono un cristiano. E qualcuno dice, Dio mi ama così come sono, no, ci ama così come siamo. È vero, però è una visione limitata. Questo è quello che faremo noi. Vuoi bene a una persona, gli vuoi bene così com'è, non è che stai a guardare, se tu ami una persona, se tu gli vuoi bene, lo ami così com'è. Ma Dio va oltre, cioè ci ama così tanto, ma così tanto, ma così tanto, che non ci lascia come siamo. Questo non ci si era pensato, Perché Dio ci ama come siamo, è vero, ma va oltre e ci cambia da come siamo. Se non andiamo bene, ci aiuta. Quindi non si può dire, questo sono io, questo è il mio carattere e non posso cambiare. Perché Dio ci ama così tanto che non ci lascia come siamo. Anche se ci ama così, quando ci raccoglie così, durante il percorso non ci lascia così. Quindi dobbiamo essere fiduciosi che Dio cambia anche il nostro carattere, e questa è una cosa importante. Altra cosa da buttar via, l'ansia. Quante volte, sia nel Nuovo che nell'Antico Testamento, il Signore ci dice non siate ansiosi, non siate ansiosi. Qui ce lo dice in Matteo 6. Questo lo conoscete, vero? Perciò vi dico non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete, di cosa berrete. Non sto neanche a leggervelo, questo lo conoscete a menadito sicuramente. E poi dice, dopo queste cose, dice, ma il Padre vostro celeste sa di che cosa avete bisogno, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi il Padre sa che tutte queste cose per cui noi siamo ansiosi, noi ne abbiamo bisogno. Quindi ciò di cui veramente abbiamo bisogno, Lui ce lo dà. E anche nell'Antico Testamento troviamo un brano simile, sapete, non è solo perché ora c'è la grazia, allora Dio dice non siate ansiosi perché oggi provvedo, una volta non provvedevo. No, aspetta. In Isaia 41 viene detto, io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto, non temere, capito? Non temere Giacobbe, eccetera, eccetera, io ti aiuto, dice il Signore. Cioè, questo è quello che il Signore fa per noi. Quindi, come lo dice nel Nuovo Testamento, guardate, il Padre Celeste sa di che cosa avete bisogno e vi provvede. E nell'Antico Testamento diceva, guarda, non temere perché io ti aiuto. Quindi non era molto diverso il pensiero di Dio per l'uomo, diciamo. Altra cosa a buttar via, molte volte siamo tentati dalla pigrizia. Cioè, da volte capita di incontrare veramente dei cristiani che hanno un'incrollabile determinazione, proprio una forte, ma forte determinata voglia di non fare nulla. E questo è un dramma per noi, perché non si può, non si può. Il cristiano invece purtroppo è chiamato a faticare anche più degli altri, per vari motivi, per coscienza, perché il cristiano sa che comunque non deve approfittarsi di nessuno, ma deve fare le proprie cose coscienziosamente. Perché il lavoro, se può dare adito a credere che è stato fatto male, eccetera, deve comunque farlo bene, perché deve essere fatto come per il Signore, anche il lavoro per gli uomini, quindi ancora di più bisogna lavorare. Poi bisogna dare buona testimonianza, bisogna comunque anche verso gli altri non consigliare tanto, sì, ma lascia fare, ma se ci si fa, se no si starà a vedere, ma tanto, ma chi se fa, non ci vede mica. Cioè, capito? Un cristiano non può ragionare così, bisogna che, cioè Dio ci vede, non è che non ci vede. Per cui noi dobbiamo cercare di dare anche una buona testimonianza verso gli altri. La pigrizia è un pericolo da non trascurare, perché sembra non fare alcun male, però poi alla fine, vi dico perlomeno da quello che dice la Bibbia, le conseguenze sono catastrofiche. Perché? Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato, Proverbi 6 dal 9, te ne starai coricato, quando ti sveglierai dal tuo sonno, dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, la tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Poi dopo si prega al Signore che intervenga nella nostra vita. Signore, non ce la fo, guarda qui, c'ho da pagare, non ce la fo. Quando ti sei alzato stamattina? Ma è verso l'11, e che ha fatto? Dice, no, mi avevano offerto un lavoro, ma ce la facevo. Ah, e io dovrei provvedere. Comincia a correre. Il Signore ci ammaestra, non è che ci... Il Signore non è il nostro viziatore. Il Signore non vuole figli viziati, vuole figli felici, che quando fanno il loro dovere abbiano il loro frutto, che l'opera delle loro mani, cioè delle nostre mani, dia del frutto visibile anche ad altri, dire guarda il Signore come ti benedice, no? Come lo benedice. Questo sì, ma non vuole che te ne stai fermo, e tanto io credo in Dio, cioè, Signore, la provvede, non ho mai visto il giusto senza una casa e i suoi figli a cattare il pane. Sì, è vero, ma la casa... in qualche modo la dovrai comprare, non è che il Signore ti dice te stai lì così, poi c'è un altro che lavora e si fa la casa e ti dice il Signore per lui ha provveduto, per me no. No, non è che non ha provveduto il Signore, non ti sei mosso, sei stato con le braccia così, sei stato a sonnecchiare, a dormire, eccetera. Quindi è pericoloso anche la pigrizia. Il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto, Proverbi 13:4. Sempre da Proverbi, è molto bello il libro Proverbi, guardate, io ci prendo un sacco di cose. La via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è piano. Bello. Cioè, qui ci parla chiaro, cioè. Via da noi la pigrizia, ce la buttiamo in quel bidone, Spazzatura spirituale, via. Pigrizia, via. Poi ci sono i giudizi, per esempio. E Gesù dice che è più facile vedere la pagliuzza che è nell'occhio del fratello piuttosto che la trave che è nel nostro. Io credo che i difetti delle persone sono un po' come i fari abbaglianti nelle macchine, no? Cioè, quando li vedi te, mamma mia, cioè devi far così, smetti anche di guidare, come, ma guarda quello, ma guarda, disgraziato, e gli cominci a dire di tutti i colori perché ti fa male agli occhi, proprio così. Poi lasci accesi i tuoi e non te ne accorgi. Te lo devono dire in 15, poi dici, ma che hanno ti vedi da abbagliare? Poi guardi, c'è la cosina blu accesa. Oh mamma mia, c'ho gli abbaglianti accesi. E te ne accorgi dopo mezz'ora. Dei tuoi, ma di quelli degli altri te ne accorgi subito perché ti fanno male. Quindi i difetti nelle persone sono come i fari abbaglianti, cioè tu vedi i difetti degli altri e ti fanno male, proprio devi, mamma mia, ti irrita gli occhi proprio, e non riesci ad andare avanti. I tuoi difetti, tu tranquillo, ti accorgi dopo mezz'ora di averci quella spiettina blu dei tuoi abbaglianti accesi e lo vedi. Dopo mezz'ora, e te ne accorgi però, quando te ne accorgi poi capisci che hai sbagliato, ma lo capisci dopo aver accecato 500 persone. E poi dopo ci pensi, ma ho accecato 500 persone e sono passate e mi hanno visto i miei fari. Beh, sì che, capito, qui non c'è molto da dire. È facile giudicare gli altri, ma è più difficile giudicare noi stessi. E qui cosa dice? Dice... Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. E si ritorna al discorso della spazzatura. Quando noi giudichiamo, vi ricordate quel fariseo che giudicò il pubblicano pregando? Signore, grazia! Sembrava, lui era al settimo cielo. Grazie, Signore, che non sono come lui! Ah sì, bella preghiera, Grazie Signore, io non sono come lui. Io digiuno, ma scherzi, ma che io prego, io do la decima, io faccio qui, io faccio là. Vediamo come quel disgraziato lì. Eppure il Signore, dice Gesù, non lo dico io, dice Gesù, eppure vi dico che fu ascoltato lui. Eppure io vi dico che fu ascoltato lui. E non il perfetto fariseo che gridava, Signore, Signore, grazie perché tu non mi hai fatto come quello lì. Ma il Signore ascoltò quello lì. Quindi, sapete, le regole del cielo sono un po' diverse da quelle della terra. In cielo si può volare, in terra no. Quindi cioè, le regole sono diverse. Già sulla terra lo vediamo, insomma. E quindi non bisogna giudicare, mormorare, fare gli ipocriti, perché purtroppo poi dopo il Signore dice che siamo pieni di spazzatura. Ed è lì che nasce il discorso, dobbiamo prendere sto bidone e riempirlo di robaccia, perché più è pieno il bidone, più siamo vuoti noi di quella robaccia, più ne abbiamo buttata via. Perché se io ho il bidone dell'organico che è vuoto, bello ancora, lindo, che ci posso ancora passare la mano così e mi rimane pulita, e vuol dire che ce l'ho ancora nei piatti, la roba, vuol dire che ce l'ho ancora sul banco della cucina, ce l'ho ancora chissà dove, forse per terra, è meglio? Meglio il bidone, meglio sporcare il bidone e tenere pulita la nostra casa. Sapete cos'era l'ipocrita? L'ipocrita era, in lingua greca, quella maschera che portavano gli attori nelle loro rappresentazioni, no? Avevano maschere con il sorriso, per lo più di terracotta, non so di cosa erano fatte, e alcune invece con la bocca così, che era, diciamo, che rappresentava tristezza, e a seconda di quello che recitavano, loro parlavano dietro questa maschera, quindi c'erano delle parole, ma la faccia non si vedeva, si vedeva la maschera, si vedeva questa facciata sempre fissa. E quello era in lingua greca l'ipocrita, quindi quello che poi è nato invece come definizione di ipocrisia e di ipocrita è una persona che appunto ha una maschera sempre uguale, però dietro ha un'altra faccia, e quindi è un'ipocrisia questa qui, è nata da questo, però all'inizio la parola ipocrita era questa maschera che c'era nelle tragedie greche, nelle rappresentazioni teatrali greche. Quindi buttiamo via questa maschera, mostriamo il nostro vero volto, perché solo così saremo anche meno severi con gli altri nei giudizi che abbiamo. Perché molte volte giudichiamo perché noi abbiamo questa maschera qui ed è facile per noi parlare, perché abbiamo una faccia fissa, una maschera fissa dietro la quale tutto è bello, tutto è perfetto, ma dentro siamo ancora con la spazzatura. Ricolleghiamo un po' tutto, Sapete cosa successe al re Davide dopo che aveva commesso adulterio, dopo che aveva fatto tutte quelle cose che aveva fatto? Nathan, il profeta, gli chiese, dice, ma c'era un uomo che un agnellino, c'aveva questa agnellina, l'ha presa, l'ha rubata, l'ha fatto, insomma, e spiegò, sicché Davide, era la storia di Davide questa qui, che l'agnellina era Bathsheba, e quindi lui, cioè, il profeta cercò di fargli vedere quello che lui aveva fatto. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo, che non si sa chi fosse stato, proprio quello dell'agnellina, e disse a Nathan, com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina, per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Nathan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Delle volte ci potrebbe capitare che noi diciamo agli altri, ah, guarda cosa ha fatto quello, sì. Poi viene il Signore o viene e ti dice, guarda che tu hai fatto lo stesso, tu sei quell'uomo. E sentirsi dire così certamente non è molto piacevole, però potrebbe capitare. Se capita è salutare, perché ci fa capire che, come è capitato a Davide, mamma mia, ci aspetta, lì Davide si è ravveduto. Tu sei quell'uomo. Quindi impara a essere tollerante verso gli sbagli degli altri, come lo sei almeno con te stesso. E soprattutto guarda gli altri, non dimenticando che Gesù è morto anche per loro. E questa è una cosa importante, perché Gesù è morto anche per quelli che sbagliano. È morto anche per quelli che mi fanno un torto, ci fanno un torto. Gesù è morto per questo. Quindi bisogna capire quello che è successo. Poi altre cose da buttare via: gelosia, invidia, eh? La gelosia è invidia o rivalità. E l'invidia che cos'è a questo punto, visto che l'invidia è una parte della gelosia? L'invidia è un sentimento di rancore e di astio per la felicità di qualcuno o per le qualità di qualcuno, perché siamo invidiosi perché quello è felice e io no, oppure perché quello ha qualcosa e io no. L'invidia è per qualcosa che uno ha e io non ce l'ho e quindi lo invidio. Non è un buon sentimento, non guida mai verso qualcosa di buono, quindi sarebbe bene proprio lasciarlo perdere. E spesso si tende a non parlarne, no? Specialmente nell'ambito dei credenti, no, ma chi vuoi che invidioso ci sia, no? Tanto una puntina di invidia si presenta sempre, per qualcosa, per qualcuno, si presenta. Quindi bisogna sempre stare attenti e dirlo, guarda, bisogna stare attenti anche a questo. Non è che uno può dire, ah no, io sono un credente, a me non capiterà mai. Se no, maschera, col sorriso e reciti, ipocrita. La maschera si chiama ipocrita, quindi si ritorna lì sempre, cioè, è un discorso che gira sempre in tondo, eh? Non è che si va molto lontano, io sto parlando, ma poi alla fine è tutto sempre lì, bisogna sempre tornare al punto di partenza. E la gelosia delle volte è parte dell'espressione della carnalità nella Chiesa. E a Corinto, qui siamo in Prima Corinzi 3, i primi versetti, e dice: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, e come bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate come qualsiasi uomo? A Corinto Paolo ha dovuto dire questo alla Chiesa, a una Chiesa che aveva delle espressioni carismatiche che noi ce le sogniamo, però c'erano anche queste cose. Quindi la Chiesa vediamola come un cantiere, come un qualcosa in costruzione, non la vediamo mai come una bella villa finita, con tutto pronto, che anche i fiorellini nel giardino, non è così. La Chiesa non può essere così e non possiamo criticarla se non è così, questo deve essere chiaro, non possiamo criticare la Chiesa se non è una villa finita, col tetto, con tutto, con l'antenna della televisione, con la corrente, con il microonde già disponibile, con il giardino già con l'impianto di irrigazione, non è così, è un cantiere, si cammina così nella Chiesa, perché si sta costruendo, aspetta, qui c'è una cosa in costruzione, fammi vedere, facciamola, mettiamola, tiriamola su, c'è un muretto qua, lo scavalco un attimino, però poi lo costruiamo, c'è qualcosa che va sempre costruito nella Chiesa, la Chiesa è un cantiere, non può essere bello, lo sarà quando saremo lassù, allora vedremo l'edificio finito da Gesù, il quale è un architetto perfetto e sa come finire questo progetto. Noi non lo sappiamo, infatti qua giù su questa terra siamo disastrosi, non riusciamo a finirlo. Quindi non lo critichiamo, perché siamo noi che non riusciamo a finirlo. Non è Dio, non è colpa di Dio, non è il Signore che ha sbagliato a costruire qualcosa, siamo noi che siamo disastrosi come esseri umani, tutti, dico, non voglio offendere nessuno, mi metto io per primo, siamo disastrosi, non riusciamo a costruire una Chiesa perfetta, non lo facciamo, non riusciamo. E quindi è inutile neanche volerlo o prenderlo come obiettivo impossibile. Gli obiettivi devono essere, hanno una caratteristica, gli obiettivi devono essere raggiungibili. Qui non possiamo avere come obiettivo la Chiesa perfetta, e quello che non è perfetto criticarlo, non lo possiamo fare, perché non è per persone umane di questa terra, non lo possiamo fare. Poi buttare via, cosa c'è altro da buttare via in questo bidone? Mi sa che bisogna prenderlo piuttosto grandino, un po'. È un po' come a casa nostra abbiamo magari l'indifferenziato, sì, perché ormai l'indifferenziato si differenzia tutto, è un affarino così. Quello della plastica è più alto di me, lo fare in questa maniera e in due giorni è pieno. Sicché è quello dello spirituale, un affare così, bisogna che puoi buttarcelo da qua, un container. Allora, altra cosa da buttare via, ira, collera, rabbia, queste cose qui che non sono, anche queste sono roba da buttare via. L'accendersi, l'ardere di ira non deve essere presente nella vita del cristiano. Oppure uno dice, adiratevi ma non peccate. Non fate tramontare il sole su questa rabbia, sennò poi non ci dormite, dormite mai la notte, state nella contesa, nel contenzioso, nel litigio, ed è un problema. Diciamo, dobbiamo invece ragionare e buttare via la collera. Sia ogni uomo lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Giacomo 1,19. E quindi è chiaro che qui è, diciamo che l'ira viene bocciata, eh? Bocciata proprio, non viene promossa, viene bocciata. L'ira è sempre condannata anche da Gesù. In Matteo 5,22 dice: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Quindi tutto ciò che è grazia, l'ira e la collera, riesce a consumarlo. E riesce a dire: no, ora te di questo ne rendi conto. Hai fatto, ti sei arrabbiato, ne rendi conto. Quello che vi dicevo prima è in Efesini 4,26. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra collera. E poi buttiamo via i mormorii. I mormorii sono un po' assimilabili ai giudizi, se vogliamo, cioè avevo parlato di giudizi prima, anche mormorii, ma che cosa c'è di peggio in una qualsiasi comunità umana? Io dico comunità umana perché posso dire chiesa, posso dire famiglia, posso dire qualsiasi cosa, una comunità, un'aggregazione di persone, cosa c'è di peggio se non persone che criticano, parlano dietro, mormorano, sono scontenti, sempre a borbottare, tante volte capita in qualche azienda dove una persona scontenta comincia a far scontentare anche altri, poi l'altro dice: sì, ha ragione, però così. Oppure l'avete mai visto un filo alla posta, tutti tranquilli, magari 20 persone, arriva uno, comincia a sbuffare, comincia: ma quanto ci mettono, sì, c'ha ragione, poi gli si volta e cominciano a far capannello, sì, perché poi alla fine manca poco, vanno a linciare l'impiegato della posta, perché sono tutti, ormai sono tutti carichi, no? Sicché dal mormorio nasce una guerra, se vogliamo, non è che si può vedere di tutto. Quindi bisogna capire che cerchiamo di non essere noi a accendere questa miccia, insomma. E anche qui nella lettera di Giuda, al capitolo, c'è un capitolo solo, dice: sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Sono poi le persone che adulano, che fanno, capito, che cercano di coinvolgere le persone con i loro interessi. E poi comunque il fatto che anche i mormorii siano bocciati dalla Bibbia, lo dice in Filippesi 2, dice: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Quindi mormorii zero, bocciati anche loro dalla Bibbia, e non dobbiamo proprio farli. E una cosa dice, ecco, allora abbiamo un metro per capire se siamo scontenti oppure no. Nel momento in cui ci mettiamo a mormorare, la Bibbia dice sono degli scontenti, persone frustrate, scontente. Allora dico, prima di continuare a mormorare, fermiamoci e dire: perché sono scontento? Perché sono frustrato? Cosa c'è che non va in me? Perché nasce da questo, nasce da qualcosa che non va in me e io me la rifaccio col mondo intero. Quello non va bene, quell'altro non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Capito? Non va bene nulla, perché? Perché sono scontento io. E come vedo io il mondo, lo vedo storto, è tutto storto. Se mi metto così, vedo tutto storto. E chi l'ha fatta così storta sta chiesa? Metto così, se metto così, Dio, no, è dritta però, guarda. È chiaro, come vedo le cose è importante, perché poi dopo io penso che siano così in base a come le vedo. Invece molte volte sono io che le vedo in un altro modo. Quindi abbiamo visto un bel po' di rifiuti, abbiamo parlato di rifiuti. Ora non è che dobbiamo chiamare il camion, però noi dobbiamo comunque tenerci sto bidone a casa. Bisogna tenerlo, perché quelle che sono, abbiamo visto le nostre giustificazioni, tutto ciò che noi giustifichiamo per l'amore per il mondo, eccetera, quindi il nostro compromesso con il mondo, gli aspetti negativi del nostro carattere, tutto quello che c'è di brutto nel carattere, che non rispecchia il frutto dello spirito. Se non abbiamo ricevuto quello che è il frutto dello spirito, dobbiamo domandarci perché insomma, chi è nuovo nella fede magari è un percorso che dovrà fare, ma chi è più avanti nella fede, anni, si parla di anni, dovrebbe ormai spontaneamente mostrare questi frutti. Cioè l'albero non è che se c'è un melo sui rami, c'è tutte le mele, così che glielo devi andare a dire di far vedere che c'ha le mele, oppure un ciliegio alla sua stagione deve far vedere che c'ha le ciliegie, cioè il frutto lui lo dà, perché l'albero deve dare quel frutto lì. L'albero si vede da frutti, l'ha detto Gesù, quando cioè Gesù ha detto, dice, l'albero si vede dal frutto. Quindi se noi diamo, se noi siamo chiamati a dare un frutto, se siamo dei cristiani, dobbiamo dare quel frutto lì, frutto dello Spirito. Se non lo diamo, siamo un albero che prima o poi Gesù passa da quel fico, come dice, poi e taglia. Quindi diamolo questo frutto, perché è importante. Quindi gli aspetti del nostro carattere sono importanti da correggere e da buttare via le cose che non devono far parte del nostro carattere. L'ansia, anche questo, è un veleno per noi, buttare via. La pigrizia è un veleno, buttare via. I giudizi, non lo sto a dire, comunque buttare via. Gelosia e invidia. Ira e collera. Ora appunto vi dico che cosa ci va in questo bidone, no? Così c'è, come sai, ci sono sempre cartellini, dice questo no, questo sì, no? Allora ci buttiamo tutta questa roba. Quindi frughiamo negli angoli anche più remoti della nostra vita, perché si potrebbe essere ammucchiata un po' di spazzatura. Allora, in questo frangente, se la troviamo, bisogna non avere pietà e buttarla nell'apposito bidone. E io mi fermo qui e chiedo veramente al Signore che ci possa aiutare a farlo, perché è importante per la nostra vita. Amen. Thank you.